La storia di mia nonna, profetessa. Capitolo 10. La lotta contro il nemico. I miei nonni partirono nuovamente per la loro missione. Viaggiavano in un carro per 60 chilometri in mezzo alla polvere e sulla strada alquanto accidentata. Ogni 15 chilometri cambiavano i cavalli e nel frattempo si riposavano nella locanda. Non avevano la minima idea di cosa li aspettava a Sutton, Vermont. Alla riunione, dopo un breve intervento di James, Ellen si alzò e prese la parola. Il suo pallido viso testimoniava l'estrema stanchezza. Dopo la funzione religiosa, mentre la gente chiacchierava del più e del meno, qualcuno fece la seguente osservazione. «Avrete forse constatato che i coniugi White sono sempre in viaggio. Dovremmo aiutarli facilitando i loro spostamenti. Secondo me avrebbero bisogno di una carrozza e dei cavalli propri». Quindi propongo di comprarli tutti insieme. In pochi minuti raccolsero $175. Il lunedì seguente la famiglia White si incontrò con altri fratelli al mercato per comprare i cavalli e il carro. Ellen, lei stessa, scelse una giumenta dagli occhi intelligenti e con elasticità del corpo. Ieri sera, durante il sonno, mi sono state fatte vedere le persone qui presenti e anche 3 cavalli. «L'angelo mi indicò di scegliere proprio questa giumenta», disse Ellen. «Benissimo, la scelta è vostra», risposero gli amici. I cavalli furono aggiogati al carro e i nonni partirono, felici per questo regalo. Da allora i loro viaggi diventarono più leggeri e simpatici. Quando erano stanchi, potevano fermarsi ovunque per riposare e far pascolare i cavalli. Durante uno di questi spostamenti, Charlie, la giumenta, raccolse una mela. James rallentò le briglie affinché potesse mangiarla più facilmente. Da allora, ogni volta che passavano dove si trovavano le mele, Charlie rallentava per saziarsi e poi ripartiva. Arrivati a Centerport, si fermarono presso la famiglia Harrison. Il nonno chiamò i suoi collaboratori e insieme alla nonna si diressero verso il porto. Edson, il loro bambino allora di 12 mesi, lo lasciarono a Clarissa. Al ritorno dal porto, Clarissa corse incontro gridando: «Il vostro bambino sta morendo!» Corsero immediatamente verso la casa. Edson era svenuto e le sue braccia erano di color viola. Ellen, con un tono deciso, disse: «La nostra unica speranza è nel Signore. Chiamate tutti i fratelli per pregare insieme». James, però, con un pesante sospiro, rispose: «Non possiamo fare più nulla. Il fratello Rhodes è partito per il Michigan». All'improvviso corse fuori, attaccò il cavallo e con un galoppo sfrenato corse verso il porto per trattenere il fratello Rhodes in partenza. Fortunatamente la nave era ancora nel porto. Ritornarono quindi a casa, pregarono vicino al bambino, dandogli l'estrema unzione. Immediatamente il bambino aprì gli occhi e sorrise. Il Signore esaudì le loro preghiere. Poco dopo questa triste avventura, il nonno ebbe dei forti crampi alla gamba. Ellen gli fece un massaggio così a lungo fin quando poteva. «Mi sembrano sintomi di colera», disse Ellen. In quel momento in città diverse persone morivano a causa di questa malattia. James, lamentandosi del dolore, mormorò ad Ellen: «Ellen, prega per me». Sara, Clarissa e Sir Harris, insieme alla nonna, si inginocchiarono vicino al letto di James e pregarono. Poco dopo i dolori scomparvero e il suo viso riprese un colorito normale. La stessa notte i nonni sentirono un grido proveniente dalla camera situata al primo piano. Immediatamente corsero sopra e videro il loro piccolo Edson molto spaventato nelle braccia di Clarissa che gridava: «No, non, no!» «Il bambino vede qualcosa che noi non vediamo e che lo spaventa molto», constatò James. «Deve essere così», aggiunse la moglie. «Deve essere il demonio che ha mandato i suoi angeli per tormentare il nostro bambino», aggiunse ancora. Si inginocchiarono di nuovo tutti insieme e James, nel nome di Gesù Cristo, scacciò lo spirito maligno dal bambino. Edson si addormentò tranquillo sino al mattino seguente. A risveglio, verso mezzogiorno, James disse alla moglie: «Oggi dobbiamo andare ad Auburn per la correzione del nuovo numero del giornalino. Il demonio fa di tutto per disturbare il nostro lavoro. Ma noi non dobbiamo arrenderci. La stampa dei nostri messaggi deve proseguire». non permetteremo mai di arrenderci. Nonostante forse ancora debole in seguito alla malattia, James si preparò per partire. Ellen sedette accanto dicendo: «Oggi ti accompagnerò alla tipografia». Durante il tragitto di 9 chilometri pregarono continuamente. Ogni ora James si sentiva meglio e più forte. Nessun attacco di Satana poteva ritardare il progetto di stampa già iniziato. Raccolsero dunque il materiale da portare a casa. Là chiamarono tutta la famiglia e gli amici per aiutare a piegare, imballare, indirizzare e spedire ai lettori. Di tanto in tanto il team si riposava per poi continuare il lavoro che durava dalla mattina fino alla sera. Finita la spedizione, i nonni partirono. Ancora questa volta dovettero viaggiare con un carro preso in prestito, perché a sua volta avevano prestato il loro carrozzino ad un pastore. All'improvviso i cavalli si spaventarono e risalendo una scarpata il carro si rovesciò. I passeggeri si tirarono fuori con grande difficoltà. «Ellen, stai bene?» «Sì, sto bene, neanche un piccolo bernoccolo o graffio», rispose. «E tu?» «Anch'io sto bene», rispose James. Rialzarono il carro, si sedettero e continuarono il viaggio cantando lodi di ringraziamento. Qualche tempo dopo, Clarissa, la loro amica, si ammalò, ma grazie alle preghiere guarì. Un altro attacco del diavolo che fu sconfitto. Un giorno la nonna scrisse all'amica Bates: «Da quando abbiamo cominciato a pubblicare il nostro giornalino, spesso combattiamo con il nemico. Dobbiamo pregare in continuazione e dimostrare la fede, perché solo in questo modo potremo andare avanti». Forse erano preoccupati da tali notizie? No, sapevano che più difficoltà avrebbero incontrato, più avrebbero chiesto l'intervento divino. Quando l'edizione del giornale funzionava bene, James ingrandì la tiratura e cambiò il titolo: The Second Advent Review and Sabbath Herald. Questo fu l'inizio della conosciuta rivista Review and Herald. Per un buon andamento del lavoro fu fondato il comitato editoriale con John Andrews quale presidente. John sacrificò tutta la sua vita alla causa del Signore e quindi con il tempo diventò un famoso scrittore, pastore e missionario in seno della Chiesa Cristiana Avventista. L'estate seguente, la famiglia White fu invitata a Saratoga Springs, dove si recarono con tutto lo staff editoriale. Fu affittata una casa semi-ammobiliata. In questo periodo, Sara, la sorella di Ellen, si sposò con il figlio degli amici Belden di Rocky Hill. Per completare il mobilio, mancava un tavolo dove preparare i giornali per la spedizione, perciò fu messa un'asse tra il lavandino e la sedia, così si poteva continuare il lavoro. I neosposi fecero parte del team. In agosto fu stampato il primo libro della nonna, Esperienze e visioni. «Grazie a Dio», disse la nonna con gratitudine e gioia con il libro in mano. Lo stesso ripeté James. «Non dovremo più copiare le tue visioni uno per volta agli interessati. Tutto sarà raccolto in un libro solo», aggiunse ancora. Perché Satana ha fatto di tutto per scoraggiare coloro che lavoravano per l'edizione avventista? Senza dubbio perché questi giornali rammentavano al popolo di Dio le sue grandi benedizioni, specialmente durante il grido di mezzanotte. Gli articoli spiegavano la delusione vissuta nel 1844 e indicavano quello che allora i cristiani non avevano compreso. In questi articoli fu dimostrato sulla base della Sacra Bibbia che il santuario che doveva essere purificato alla fine dei 2300 anni non concerneva la terra, ma quello in cielo. Fu dimostrato pure che questa delusione era predetta nel 10° capitolo dell'Apocalisse. La massima attenzione si era posta alle parole. E mi fu detto: «Bisogna che tu profetizzi di nuovo sopra molti popoli e nazioni e lingue e re». Apocalisse 10, versetto 11. Per un certo periodo gli avventisti credettero di aver eseguito il loro compito verso il mondo e quindi erano in attesa del prossimo ritorno di Gesù. Ora, invece, erano nuovamente richiamati ad annunciare al mondo la buona novella. Nel capitolo 14 dell'Apocalisse abbiamo una predizione che poco prima del ritorno di Cristo il mondo riceverà il messaggio dei tre angeli. Finora si insegnava soltanto due messaggi. Era venuto quindi il momento di far conoscere a tutti il terzo messaggio, la verità sul sabato. Questa verità doveva fare il giro del mondo intero. La Chiesa avventista deve rispettare e insegnare tutti i comandamenti, compreso quello sul sabato. Quando l'angelo indicò l'ultimo, la Chiesa disse: «Qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede in Gesù». Apocalisse 14, versetto 12. Il sabato è un segno fra Dio e il suo popolo. Questo segno deve ricordare che Dio ha creato i cieli e la terra. Non dobbiamo quindi meravigliarci perché Satana sollevò la battaglia per l'edizione del giornale. Il Signore però ha sconfitto tutti i suoi attacchi. Oggi la missione concernente il secondo avvento di Gesù, come anche il rispetto del santo giorno del sabato, è annunciato in ogni angolo del mondo grazie alle pubblicazioni della Chiesa. Dal momento dell'edizione del primo numero della rivista avventista, siamo più vicini all'evento di Cristo di 100 anni. Se imiteremo fedelmente Gesù, ci troveremo con Lui nella patria celeste.